Eccoci di nuovo qua. Allora, io stacco un attimino dal momento Disney, che comunque è stato molto bello, però avevo voglia di cambiare un attimino stile musicale. Vi propongo questa canzone, quindi, che è piaciuta moltissimo a me, è la prima volta che l'ho sentita e ne ho voluto vedere anche il videoclip, che rappresenta in sé dei ragazzi e delle ragazze che nella loro vita sentono un po' il senso di solitudine, ma nonostante questo si sentono meno soli, perché quando mettono questo felpone nero addosso, con questo cappuccio sulla testa, si sentono di prendere le vesti del loro idolo. Questo loro idolo è Alan Walker, che ha preparato per noi questa fantastica canzone Alone, che dice però... Scusate, volevo solo dire che dice che noi siamo tutti insieme e io so di non essere solo.
Dopo questo bellissimo brano di Alan Walker, adesso ascoltiamo la grande Fiorella Mannoia, che con un brano famosissimo del 1992. Ciascuno di noi ha dentro un cielo d'Irlanda, come viene citato dalla cantante Fiorella. Ma cos'è questo cielo d'Irlanda che ci portiamo dentro? È curiosità, allegria, spontaneità, ma anche timidezza. Tutto fa parte di noi e quando partecipiamo a qualcosa ce lo portiamo dentro. Ascoltiamo il cielo d'Irlanda.
Il cielo d'Irlanda è luce, il cielo d'Irlanda è un tappeto che corre veloce, il cielo d'Irlanda ai tuoi occhi se guardi lassù ti annega di verde, ti copre di blu, ti copre di verde, ti annega di blu, il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di lana, il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda è un gregge che pascola in cielo, s'ubriaca di stelle di notte, il mattino è leggero, s'ubriaca di stelle, il mattino è leggero.
Cielo d'Irlanda è te.
il cielo d'Irlanda è un bambino che dorme sulla spiaggia. Il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in bianco e nero, ma dopo un momento i colori li fa brillare più del vero. Ma dopo un momento li fa brillare più del vero. Cambia spesso d'umore, il cielo d'Irlanda è una gonna che gira nel sole. Il cielo d'Irlanda è Dio che suona la fisarmonica, si apre e si chiude col ritmo della musica, si apre e si chiude col ritmo della musica. Da Donegal alle isole Aran e da Dublino fino a Conne Maran, da ovunque tu stia ballando con Zingario Re. Il cielo d'Irlanda si muove con te, il cielo d'Irlanda è dentro di te.
Dopo aver ascoltato La grande Fiorella Mannoia, adesso vi lascio alle note di Somebody to Love dei Queen, brano del 1976. In questo brano, in modo molto insistente, Freddie Mercury fa una richiesta, una profonda richiesta: trovatemi qualcuno da amare. Molte volte per me partecipare in qualsiasi ambito che sia mi ha portato ad amare di più quello che mi è stato proposto. Quindi vale la pena, se è per amare di più quello che si fa e la propria vita. A voi Somebody to Love.
But I just can't get no relief, Lord. Somebody, ooh, somebody, can anybody find me
somebody to love? Yeah. I work,
he works hard
every day of my life. I work till I ache my bones at the end. Take home my heart away. Oh,
the
only child out of my desire. Straight away till the tears run down from my eyes.
Lord,
somebody,
somebody,
ooh, somebody.
Every day,
I try,
I try,
I
try.
But my beard.
You're just in losing, you're losing.
I'm alright.
He's alright, he's alright. Yeah.
I just gotta get out of this prison cell.
One day I'm gonna be free. Somebody to love, find me 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 somebody to love.
Bellissima canzone, grazie Elisa per l'idea. Allora, accogliamo qui con noi Roger di Educazione 21, che fa parte dell'organizzazione della giornata di oggi. Proviamo a chiedergli allora, ma com'è nata questa giornata?
Ma la giornata è nata già diversi anni fa, siamo alla 12ª edizione. È nata praticamente su un progetto, su un'idea, una richiesta, diciamo, piuttosto del GRUSTI, che è il gruppo interdipartimentale per lo sviluppo sostenibile del Canton Ticino, e avevano chiesto a noi come fondazione di collaborare con loro per trovare a livello di educazione e formazione chi si occupasse di sviluppo sostenibile. In questo ambito Fabio Guarneri, mio collega, era stato preso su mandato con la richiesta specifica di trovare dei materiali didattici che parlassero di educazione allo sviluppo sostenibile. Allora, cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo stabilito dei criteri per dire, ecco, un materiale didattico che fosse ESS, a quali criteri deve rispondere. Abbiamo stabilito i criteri, le varie associazioni e GRUSTI e Compagnia Bella che facevano parte di questo grande gruppo hanno praticamente accettato questi criteri, e noi abbiamo guardato i materiali che loro ci hanno messo a disposizione e ci siamo resi conto che di materiali veramente di educazione sostenibile a quei tempi non esistevano. Però ci siamo ritrovati a spiegarlo a queste associazioni che, in base ai criteri da loro convalidati, non abbiamo materiali, ma loro come associazioni hanno tantissima esperienza, fanno delle bellissime cose nelle scuole, ma non si sa tanto. Allora ci siamo trovati tutti insieme nell'aula di Pronatura sul laghetto di Muzzano, e in questa mezza giornata di scambi, di raccontare quello che facevano le varie associazioni, abbiamo pensato, ma cavoli, loro ci raccontano a noi, si raccontano fra di loro, e i docenti come fanno a saperlo? E quindi abbiamo detto, dovremmo organizzare una giornata dove queste associazioni, gli attori extrascolastici, possano presentarsi e raccontare le loro esperienze ai docenti, in modo che i docenti possano usufruire di tutte queste offerte che ci sono in Ticino, nella Svizzera italiana in genere. La giornata è un po' nata così.
Ok, ma perché è importante fare a scuola educazione allo sviluppo sostenibile? Cioè, ho capito il contesto, ma vuoi spiegarci un attimino dove vogliamo arrivare?
dove vogliamo arrivare con l'educazione allo sviluppo sostenibile? Allora, l'educazione allo sviluppo sostenibile riprende varie linee. Abbiamo sentito prima il dibattito Gioventù Dibatte, delle interviste di Gioventù Dibatte, l'importanza appunto dell'educazione alla cittadinanza è uno dei temi. Noi, come praticamente prima fondazione precedente di Educazione 21, noi ci occupavamo soprattutto di educazione interculturale. C'era la Fondazione Educazione Ambientale che si occupava piuttosto di educazione ambientale, eccetera, però alla fine avevamo un po' tutti gli stessi obiettivi. Fin dei conti, detta un po' così in maniera filosofica, è quella di dire: creiamo un mondo migliore, no? E quindi un po' su quest'idea, con questi vari approcci tematici, l'educazione ai diritti umani e via dicendo, si tenta di metterli tutti un po' nello stesso calderone per dare una condivisione, una linea comune, e questa praticamente è l'educazione allo sviluppo sostenibile. Quindi non solo un tema specifico, ma un tema che vada a toccare vari ambiti, magari anche non il loro ambito principale. Mm-hmm. È un po' questo lo scopo, diciamo, dell'ESS.
Ma posso dire allora che forse la vostra aspettativa è quella di fare la differenza?
Ma sì, lo puoi dire. Noi ci speriamo veramente di riuscire a fare la differenza. Noi tentiamo con queste giornate di avvicinare i docenti al mondo delle associazioni, alle proposte didattiche, ma non solo. Vi sarete resi conto quest'anno, come gli ultimi 2, 3, 4 anni, ci sono anche vari studenti del DFA o ex studenti del DFA, nel frattempo diventati docenti, che presentano i loro lavori di bachelor, per esempio, lavori eccezionali che proprio hanno un taglio di educazione e sviluppo sostenibile, per far conoscere il loro progetto agli altri docenti. Ma abbiamo anche docenti navigati che sono qui con degli atelier che presentano loro cose che hanno fatto a scuola, e poi ci sono appunto gli attori extrascolastici che hanno le loro offerte. Quindi cerchiamo proprio di mettere in rete, di far sì che la gente si conosca. E quindi sì, è una formazione continua questa, è anche un'informazione, ma vuole anche essere un momento un po' conviviale, lo stare insieme, prendersi un po' il tempo, anche per cui anche l'importanza delle pause che abbiamo, proprio di lasciare anche un po' il tempo che la gente si possa parlare, che ci si conosca, e che quindi nasca qualcosa da questa rete che qua si vuole creare.
Sì, quindi Roger, mi sembra di capire che c'è molta adesione a questo progetto, ma magari tu ci puoi dire anche meglio i docenti come la vivono in classe questa cosa qua, questo progetto, l'educazione allo sviluppo sostenibile, come viene vissuto dai bambini, dai ragazzi e da loro stessi in relazione a loro?
Allora, per noi è un po' difficile rispondere a questa domanda, perché noi come Educazione 21 abbiamo come, diciamo, riferimento i docenti e chiaramente il DFA, quindi la formazione dei docenti. Quindi noi collaboriamo con i docenti e non abbiamo un riscontro diretto. Noi raramente ci ritroviamo immersi in una classe, quindi vediamo i bambini o i ragazzi com'è che interagiscono, quello che è il risultato. Ecco, abbiamo delle occasioni particolari. Io mi occupo per esempio della rivista 21, la parte redazionale in italiano, quindi ogni tanto mi capita di andare a intervistare dei docenti e sentirli parlare dei loro progetti, e quindi capto anche un po' quello che si muove a scuola in questo senso. E devo dire che chi veramente si lancia in un progetto di educazione allo sviluppo sostenibile, dove c'è sempre tanta partecipazione, che è il tema della giornata di oggi, è sempre entusiasta di quello che sta facendo e di quello che riesce a fare. E prendo spunto anche dell'intervista precedente, chiaramente, dire: ok, c'è un tema, ma in quale materia va messa? È difficile dell'educazione allo sviluppo sostenibile proprio quello, riuscire a piazzarlo dentro nei contenitori che un po' la scuola, devo dire tra virgolette, purtroppo ha. Quindi ecco, scuola elementare sarebbe anche più facile. Per noi però qui è un po' una sfida, perché effettivamente la presenza di docenti di scuola elementare o di scuola dell'infanzia qui è poca. Abbiamo tanti docenti di scuola media, abbiamo qualche docente delle secondarie, quindi liceo, a scuole professionali, però mancano i docenti di scuola elementare che presentano qui alla giornata. Questo è un po' peccato, perché per loro abbiamo qui veramente tanto.
Beh, noi ci siamo,
Noi siamo voi ci siete, per forza, ed è lì il bello.
Senti un po', Roger, ma forse i radioascoltatori non lo sanno, ma noi siamo stati messi in questa radio mobile. Ma perché qui? Cosa ci fa? Qual è lo scopo?
Ma il perché è qui un po' quasi per caso. Io sono stato come Fondazione Educazione 21 a Waldheidach qualche anno fa a Berna e lo stand vicino al nostro c'era la radio mobile e il nostro capo comunicazione mi ha messo in contatto con Florian Karrer, che è il direttore responsabile della radio mobile, e così, parlando del più del meno, fa: però sarebbe bello una volta avere un'occasione di portare la radio mobile anche in Ticino, nella Svizzera italiana. Passato un annetto dopo quel primo contatto, e quando stavamo iniziando a organizzare la giornata, abbiamo detto: ma sarebbe bello avere qua la radio mobile, proprio per rendere partecipi anche gli studenti e i docenti che sono qui a questo strumento per le scuole, in fin dei conti, perché il radio mobile della Power Up Radio è uno strumento messo a disposizione per le scolaresche. Mm-hmm. Questo è il loro, diciamo, compito principale, no? E così una telefonata, una riunione, un'altra telefonata, qualche scambio di email, e così la radio mobile si è trovata qui alla giornata la prima volta 3 anni fa, adesso è la terza volta che sono qui.
Direi che questa potrebbe essere un'idea da copiare in classe con gli allievi, cosa ne dici, Elisa?
Assolutamente sì, assolutamente sì.
Ecco, bene, allora Roger, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo, grazie, ti salutiamo e ridò
grazie
la parola ad Elisa.
Sì, adesso ci tengo tantissimo a farvi ascoltare un brano di Domenico Modugno, il brano è Volare. Questo brano non ha bisogno di spiegazioni, posso solo dire che fin da piccola io ho ascoltato a casa mia tante canzoni di Domenico Modugno. Mia nonna aveva una grandissima passione, ma è soprattutto adesso, crescendo, che colgo ancora meglio il significato del brano. La felicità è qui ed ora, se non siamo soli, se abbiamo qualcuno da amare. Ecco a voi Volare.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice, più in alto del sole ed ancora più su. mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.
E dopo questo momento molto magico, adesso vi facciamo ascoltare un brano che è uscito l'anno scorso. Vediamo insieme Guccini e Vecchioni in un duo strabiliante. Ti insegnerò a volare.
Nel disco c'è Uccellino che cinguezza.
Stanza di Indianapolis è buia ma ricordo, ricordo il tuono e il pubblico e un universo sordo. Poi che mi viene da ridere e faccio per alzarmi, che oggi devo correre e sto facendo tardi. Poi che mi guardo e vedo ma ci sono le stelle fuori e un mare di colori. E se non potrò correre, nemmeno camminare, imparerò a volare, imparerò a volare. Ya, 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 ya.
Se partirai per Itaca, ti aspetta un lungo viaggio e un mare che ti spazza via i remi del coraggio. La vela che si strappa, il cielo in tutto il suo furore, però per navigare solo un ragazzo basta il cuore. Qui si tratta di vivere, non d'arrivare primo, e al diavolo il destino. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò.
Si dice inverno se vien giù quel po' di neve, mica finisce il giorno se di notte il sogno è breve. Questa vita è una donna che ti ama come sei, questa vita è un amore che non ti tradisce mai. Questo venire al mondo è stato un gran colpo di culo, pensa se non nascevi. E se non potrai correre, nemmeno camminare, ti insegnerò a volare, ti insegnerò a volare.
Mica sono le stelle a farlo e i santi men che meno, te lo fai tu il destino. E se non potrai correre,
Non sento niente. C'è un problema? Eccoci, siamo con Francesca Driutti, docente di scuola dell'infanzia dell'atelier Comunità e Partecipazione. Benvenuta Francesca.
Grazie.
Allora, raccontaci un po' di cosa tratta il vostro atelier.
Allora, il nostro atelier si è un po' allargato ed è uscito anche dall'aula, tant'è che qui intorno, anzi cominciamo da dove siamo adesso, abbiamo voluto rappresentare la nostra scuola di Arogno, un paese ricco di comunità, è un paese che ci offre mille spunti per aprire le porte della nostra scuola e uscire nella comunità. Comunità che ci lancia degli stimoli e che è molto disponibile a raccogliere i nostri stimoli.
Vuoi raccontarci allora nel concreto qual è l'esperienza che avete fatto a scuola?
Sono esperienze quotidiane che nascono da piccoli incontri, da grandi incontri che poi ci trascinano in altre esperienze. Non so, ad esempio, abbiamo scelto di vedere un po' com'era la vita una volta, parlo per la scuola dell'infanzia, e quindi avevamo voglia di viverla come una volta. E quindi una volta volevano conoscere meglio il territorio per sfruttare tutte le risorse. Siamo partite alla ricerca delle risorse del territorio e le migliori risorse le abbiamo trovate proprio nella popolazione, che ci ha raccontato che era felice di essere disponibile, che ha rilanciato delle testimonianze che poi la scuola ha raccolto, ha messo in ordine, ha selezionato, approfondito. E non so, per dire, cosa dice un municipale di Arogno: la scuola in paese che collabora col paese è una ricchezza, crea legami fra le generazioni, quindi va oltre il fatto di acquisire delle conoscenze, tutto ciò.
Questo è molto bello, quindi le persone intervistate riescono a vedere il senso di questa cosa?
Prima di tutto immagino che generi gioia, e se c'è un'emozione sicuramente è una cosa positiva. Una mamma mi diceva che si è resa disponibile a portare materiali, a lanciare stimoli, a cogliere stimoli. Mi diceva che ci divertiamo grazie alle vostre sollecitazioni, che è stimolante anche per i genitori, in modo da esplorare altro. Ci fa molto piacere, non è un gesto solo per i nostri figli, è un gesto per la comunità. Alberto, 91 anni, che è stato intervistato e che ha rilanciato, perché la partecipazione non è solo organizzata dalla scuola, non è solo la scuola che guida la partecipazione, è anche la popolazione che ci guida in tutto ciò. E Alberto, 91 anni, ci diceva che i maestri dovrebbero costruire una vicinanza affettiva con il paese, avere un attaccamento per trasmetterlo ai bambini. Quindi le emozioni escono un po' in tutti.
Questo è molto bello e si vede effettivamente da quello che è stato dalle persone. Vuoi aggiungere magari un qualche aneddoto, un qualcosa che ti ha lasciato molto piacere di questo percorso che state facendo?
Prima di arrivare qui ho voluto dare voce anche ai miei allievi e mi hanno spiazzata. Io ho chiesto: ma quando usciamo, perché noi usciamo anche solo per far ginnastica in piazza, usciamo solo per cercare una cosina, torniamo ricchi di tutto. Ruben mi diceva che ha 5 anni, che se uno ci dà una cosa vuol dire che è felice e il cuore non si spezza. Una poesia incredibile. Oppure questo gesto del saluto, che grazie a un semplice saluto un bambino o un cittadino diventa qualcuno gratuitamente, solo grazie a un saluto. Quando diciamo ciao, anche loro dicono ciao e fa amicizia.
Questa cosa mi fa molto sorridere perché ricorda anche me qualcosa. Sembra veramente una piccolezza questa cosa del saluto, del ciao, ma quando vai a passeggiare in montagna, una cosa così, ti sarà già capitato, vedi le persone proprio che ti sono vicine anche se non le conosci, sono lì, ti accolgono con un sorriso, ti salutano, magari scambi anche due parole, e questo vuol dire partecipare insieme alla giornata anche su due strade diverse. E invece spesso e volentieri purtroppo noi siamo in giro nel nostro paese, nelle città, nel nostro Ticino, e ognuno di noi è perso via nel proprio mondo, si dimentica dov'è, magari è sconcentrato dal telefonino, manca poi quel contatto che invece sarebbe bello essere più sottolineato. Sei d'accordo? Vuoi dire qualcosa anche tu per concludere questa intervista?
Che è proprio da questo contatto che nasce tutto. Dopo tutte le conoscenze sono poi secondarie. Primis bisogna essere aperti, per me un docente deve essere aperto a generare contatti, disponibile rispettando la personalità di chiunque, le timidezze del docente, della cittadinanza, ma deve essere disponibile ad essere contattato e generare contatti, e la scuola ha un ruolo fondamentale all'interno della comunità, partendo anche da un semplice saluto, poi si scoprono meraviglie.
È stato molto bello quello che ci hai portato, ti ringrazio tantissimo Francesca. Eccoci, allora direi che possiamo lanciare un'altra canzone, io ho optato per portarvi Happy.
Eccoci, adesso siamo ancora qui con una mia compagna, Alessandra Molinari, che sta frequentando il secondo anno al DFA per diventare maestra di scuola elementare. Ciao Alessandra.
Ciao Elisa.
Allora, ti faccio qualche domanda, Ale. Cosa vuol dire per te la partecipazione? Che cos'è per te? Cosa significa partecipare secondo te?
Per me partecipazione significa essere attivi, far parte di una comunità, di una società, quindi appunto anche in classe, che è una micro società, essere attivi, partecipare attivamente alle diverse proposte, rendere anche gli allievi attori principali, quindi chiedere anche il loro parere rispetto ai temi che si trattano e renderli il più partecipi possibili alle diverse attività proposte in classe.
Ottimo. E quindi secondo te è possibile partecipare a scuola o è un esercizio fine a se stesso?
No, assolutamente. La scuola, secondo me, deve essere partecipazione. Gli allievi devono sentirsi proprio gli attori protagonisti e quindi essere partecipi al 100%. Così non è solo nozioni che si imparano, ma è proprio un'esperienza che si fa propria.
Ottimo. Ma cosa posso fare io come docente per far vivere la partecipazione? Secondo te, tu che ti stai formando in questo momento, cioè io mi metto in gioco e lascio ampio spazio alla partecipazione?
Secondo me devi un po' calibrare entrambe, devi lasciare lo spazio, però ovviamente ci sono gli orari che sono un po' dei limiti, ci sono anche certi temi un po' delicati che bisogna trattare, però si deve essere comunque organizzati, sapere un po' cosa è giusto trattare e soprattutto come trattarlo e trattarlo con i bambini.
Ok, un'ultima domanda riguardo sempre alla partecipazione. Ci racconti un esempio significativo di partecipazione che hai vissuto in prima persona a scuola, o in ruolo di docente o in ruolo di allieva in passato?
Allora, partecipazione, ahimè, devo dire che non è che ne ho vista, no, l'ho vissuta proprio in prima persona, soprattutto da allieva. Mi ricordo che soprattutto alle medie e al liceo vi era più la partecipazione come la partecipazione ai consigli degli studenti, il comitato studentesco, e anche lì si cercava di trovare delle soluzioni da proporre poi in seguito alla direzione, quindi trovare un po' dei progetti di istituto o della sede da svolgere.
Grazie mille. Invece adesso voglio chiederti un po' rispetto a questa giornata dell'educazione e lo sviluppo sostenibile. Come ti sei trovata finora? Hai vissuto una mattinata ricca, immagino, per cui puoi raccontarcela? Cosa che ti ha colpito di più e cosa ti ha toccato di più?
Allora, devo essere sincera, nonostante sia sabato e piova, è un'esperienza veramente bellissima che mi auguro che sia presente anche, ad esempio, nella settimana dell'ecosostenibilità che avremo a febbraio. E è molto interessante, ci sono tanti spunti che vengono dati dai diversi
le diverse organizzazioni, dici, sì, associazioni.
Dagli diversi appunto organizzatori, e questo può essere utile sia come un futuro docente o anche proprio come cittadino.
Benissimo, sei riuscita a fare una passeggiata nei corridoi del DFA? Io stamattina ho intervistato diversi personaggi, diversi espositori. C'è una qualche esposizione che ti ha colpito maggiormente?
Allora, tutte le esposizioni sono molto interessanti, da molti spunti appunto anche didattici. Sono rimasta colpita dallo stand dell'esposizione della fattoria, e ci sono anche tanti materiali da proporre e tanti spunti, e se no anche gli altri sono comunque ben organizzati, le persone sanno rispondere a tutte le tue domande, sono disponibili, e quindi...
Rispetto alla fattoria, tu porterai una tua futura classe in fattoria, e per quali motivi?
Allora, io avevo già in mente di portare una classe in fattoria l'anno scorso durante la pratica blocco, solo che appunto per motivi un po' organizzativi e di tempo era un po' troppo tirata il progetto, però sicuramente è un'esperienza che gli allievi devono vivere anche per scoprire alla fine quello che mangiamo in realtà, da dove viene, e anche aiutare i bambini a comprendere che la verdura non nasce in frigo e non cresce in frigo, ma cresce nella terra, sapere un po' come quando cresce, in quali stagioni si trovano, è molto importante. Quindi, oltre a educare alla sostenibilità, si educa proprio a vivere in natura.
Certamente. Ricordo ai nostri radioascoltatori che stamattina ho intervistato Doris, una mia compagna, che sarà presente nell'organizzazione per un progetto a fine febbraio qua al DFA, creato dagli studenti e portato avanti dagli studenti sulla settimana dello sviluppo sostenibile. Tu, Alessandra, parteciperai a questa settimana? Ti vorrei coinvolgere con loro?
Mi avevano già chiesto se ero disposta a partecipare e si tiene in considerazione comunque la partecipazione. Anche oggi, avendo visto tanti progetti, è possibile includerli dentro in questa settimana dell'ecosostenibilità, quindi perché no?
Benissimo, grazie mille Alessandra, ti ringrazio tantissimo per il tuo contributo preziosissimo e bene, ti lascio pure andare a mangiare adesso, mentre noi torniamo ad ascoltare un bellissimo brano di Nat King Cole che si intitola Love. E questo brano cosa ci dice? Cioè, l'amore è stato creato per me e per te, dice il brano. Avrete notato che molto spesso introduco brani che parlano d'amore. Per me è fondamentale, perché se non partiamo da lì, se non partiamo dall'amore, non ci butteremo facilmente in tutto quello che abbiamo da vivere. Ecco a voi l'ascolto di Love del 1965.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can't make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
right below in the morning. Never been away, hey, never seen a day break. Leaning on my pillow in the morning.
See you dance, babe.
Power Up Radio ci ha raggiunto uno che ha fatto un bellissimo progetto negli anni scorsi per la radio, ha creato un programma nella scuola d'infanzia da un anno e cediamo la parola a Samuele. Samuele, ci vuoi illustrare un pochettino questo progetto?
Buongiorno a tutti. Sì, questo progetto è stato un mio lavoro di tesi sulla radio di sezione alla scuola dell'infanzia ed è servito un po' come medium per riuscire a vedere l'autovalutazione da parte dei bambini sulle loro competenze comunicative e anche per sensibilizzare un po' i bambini davvero a questo strumento che è la radio, i media in generale.
Qualche aneddoto particolare, come hanno recepito questa cosa i bambini? Immagino che fossero entusiasti della cosa.
Molto, è piaciuto, ci voleva quasi, tra virgolette, un freno, perché davvero sono entrati in radio, hanno raccontato di tutto e di più, hanno creato il loro palinsesto, avevano i loro programmi da seguire, avevano il loro meteogiornale, è tutto diventato davvero uno spazio comune in cui tutti condividevano la loro giornata alla scuola dell'infanzia e potevano condividerla davvero con tutti gli altri bambini. C'era anche il loro momento in cui si riascoltavano e abbiamo raggiunto davvero un livello molto interessante di lavoro con i bambini. Soprattutto ho lavorato con i bambini dai 5 ai 6 anni, ma tutti hanno preso parte.
E come hai conosciuto questo progetto della radio? Poniamo magari un insegnante di SI piuttosto che SE che vuole decide di fare questo percorso con i suoi bambini, ecco, come fare?
Allora, sempre costruirlo coi bambini, questa è una cosa importante. A livello davvero pratico, io sono partito cercando comunque del materiale di docenti che già avevano avuto progetti simili, Devo dire, a scuola dell'infanzia è un progetto abbastanza sperimentale, perché non c'è uno scritto sulla scuola dell'infanzia, di più elementari, scuola media, però si può adattare. Io sono partito da un microfono e delle cuffie e da qui abbiamo costruito tutto il nostro percorso insieme.
Per quanto riguarda la fase digitale di montaggio, vuoi descriverci un pochettino quello che hai fatto con questi bambini?
Allora, con i bambini della scuola dell'infanzia, pretendere o aspettarsi che loro